La radio dello spazio, archivio sonoro 1943-2013.
Era in principio e nunc et semper et in secula.
Cagliari ci furono in quel giorno un centinaio di morti e 600 feriti, mentre proseguendo verso Gorno Sfanadiga in quel giorno ebbe 83 morti e alcune centinaia di feriti. Aerei che bombardarono Cagliari, c'erano oltre ai B-17 i quadrimotori, c'erano i cosiddetti Mitchell B-25 e B-26, oltre a quelli c'erano i caccia di scorta, i P-38 e questi Marauder, che li chiamavano predoni perché volavano basso e quindi colpivano precisamente. La sorpresa grossa per me, che ho scampato alla morte, fu quella di vedere all'ingresso della scuola, quindi a meno di 3 o 4 metri dal rifugio, che era lo scantinato della scuola di via Leonora d'Arborea, dove col maestro Melisi, era un falegname di salario, andammo a rifugiarci, una bomba di 500 chili inesplosa era di fronte all'ingresso della scuola. Era la strada in quel periodo, non come adesso, era inselciato, erano ciottolato, era conficcata per metà, si vedevano le alette, era come un grosso bombolone da 60 kg di gas, quelli grandi, con le alette direzionali. Noi vedemmo le alette e il professore di falegnameria ci ha detto: ragazzi, subito via, via, non andate manco a prendere i libri. Noi non siamo andati a prendere i libri in classe e siamo scappati. E quando uscì vidi tutto quel disastro. Seconda volta che sono scappato alla morte e oggi posso raccontare queste cose.
Cammina, finalmente arriviamo a casa. Dobbiamo andare a avvisare mia nonna. Intanto mio nonno stava qui, l'avevamo avvisato, gli ho detto: scendi giù voi, perché c'è il rifugio. Noi siamo andati giù, arrivati là entriamo a casa e mamma ci ha detto: andiamo a vedere su, dice: guarda, stanotte conviene che voi rimaniate tutti a dormire qua, perché qui c'è il rifugio. E infatti incomincia ad arrivare gente da tutte le parti di Cagliari, parenti, amici che sapevano che noi avevamo un rifugio, e venivano. Non c'era luce, non c'era acqua, non c'era niente. Finalmente a un certo momento si accende la luce, urla di gioia. Erano riusciti a rilasciare. E così la notte siamo andati a dormire al rifugio. Ma la notte è passata tranquilla. Il giorno dopo lo stesso. Il 28, mio padre, che era ufficiale ed era a Iglesias, arriva per vedere qual era la situazione, per farci andare via, insomma. E ci usciamo, che devo andare a ritirare lo stipendio, se no chissà doveva finire. Usciamo, tranquilli, in mezzo alle macerie. Giriamo, finalmente riesce a ritirare, si vedono distruzioni da tutte le parti. Cominciamo a salire via Sassari per tornare verso casa. A un certo momento io sento un rumore. Ho detto, questi non sono nostri di aeroplani. E mio padre fa, ma non dire sciocchezze. Lui il bardo ufficiale, noi i poveri cittadini. Ho detto, questi non sono nostri. Non ho finito di dire nostri, che hanno cominciato a cadere le bombe senza che suonasse l'allarme. Da Marcello non si poteva più arrivare e ci siamo infilati in un portone. E da lì abbiamo visto la tragedia. Avevano bombardato il treno che stava per partire carico di sfollati. Avevano bombardato il giardinetto della stazione. Abbiamo saputo in quel momento che erano morti due nostri amici, uno che l'avevano trovato senza testa. Insomma, e comincia la tragedia. Eravamo lì e dicevamo, quando finirà? Boh. A un certo momento io fumavo. E ho chiesto a mia madre che mi desse una sigaretta. Vicino a me c'era il mio professore di lettere dell'università e non voleva mai che fumassero. Io mi giro e gli faccio, professore, posso fumare la mia sigaretta? Pensi che potrebbe essere l'ultima della mia vita? E quello fa, se la fumi. Ho fumato. Non è stata l'ultima, sono ancora qua.
Quando niente arresta il nostro sguardo va molto lontano. Ma se non incontra niente, non vede niente. Non vede che quel che incontra, lo spazio, è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui inciampa la vista, l'ostacolo, dei mattoni, un angolo, un punto di fuga. Lo spazio è quando c'è un angolo, quando c'è un arresto, quando bisogna girare perché si ricominci. Non ha nulla di ectoplasmatico lo spazio, ha dei bordi lo spazio e non corre in tutti i sensi. Fa di tutto affinché le rotaie della ferrovia si incontrino ben prima dell'infinito.
Adesso facciamo l'origine di Villa Zatta. Allora, Villa Zatta fu costruita da mio nonno materno, l'avvocato Antonio Giuseppe Zatta Semide. Comprò questo terreno con questa casa che dava sulla strada, quella dove poi siamo andati a abitare noi, e costruirono questa villa all'interno. La villa fu costruita nel 1911, tra l'11 e il 12. Ricordo di preciso questa data perché mia nonna aveva un cane chiamato Tobruk che avevano portato in Villa Santa, Satta. Ora, perché lo ricordo? Perché Tobruk era una battaglia della guerra di Libia. Quindi la casa è stata costruita durante la guerra di Libia nel 1911. C'era il cane. È vero. Quindi, allora, bombardamenti lì, di noi non c'era nessuno. Per fortuna siamo tornati tutti.
E che film avete visto, se lo ricorda?
Sì, allora, il 26 eravamo andate con mia madre al cinema. Al cinema ci andavamo spesso. Perché? Prima perché ci distraevamo. Poi molte volte andavamo di sera a tardi, di notte, quando c'era poco da mangiare, a cena. Diceva mia madre, oggi andiamo al cinema. E noi dicevamo, oggi non si cena. E andavamo al cinema. Il giorno eravamo uscite per andare al cinema, dopo pranzo. Andiamo al cinema, entriamo, c'era il film, era La maschera e il volto. Entriamo. Intervallo subito dopo, i primi quadri e poi l'intervallo. Allora si poteva entrare anche a metà dei film. Ci sediamo, usciamo, aspettiamo, finisce l'intervallo, comincia il secondo tempo. Comincia il secondo tempo, suona l'allarme. Eravamo in via Roma. Allarmi ne avevamo avuto molti, ma molto pesanti. C'era stato pochi giorni prima quello di Stampacce, il famoso spezzonamento del 17 febbraio, ma ci aveva colpito fino a un certo punto, diciamo quasi. Tant'è vero che dopo che ci avevano detto che c'era stato questo bombardamento, ci eravamo messi in comunicazione tra amiche, andiamo a vedere cosa è successo, eravamo andate. E lì abbiamo cominciato a capire che forse c'era qualche cosa che non andava, perché come ci abbiamo cominciato a vedere sangue, sul muro, il cervello di uno. Insomma, però il giorno dopo siamo andati all'università, siamo andati a vedere, hanno danneggiato l'università, andiamo a vedere, non c'è lezione, che bello, non c'è lezione. Cioè, mia sorella era ancora al liceo, era andata a scuola, eccetera eccetera. Torniamo a casa e passa una settimana di tranquillità. Il 26, come dicevo, eravamo al cinema. Suona la sirena e andiamo, dice, bisogna scendere giù al rifugio del Miramare, c'era il ristorante Miramare allora. Come stavamo scendendo, comincia il bombardamento e cadiamo tutti giù dalle scale. E ci qui devono aver bombardato il porto. In barzelletta, una signora che abitava in un palazzo vicino, portava sempre il cappello. Era scesa e comincia a urlare, il mio cappello, dov'è il mio cappello? E tutti cercando il cappello di questa signora e ridendo. Scendiamo giù, a un certo momento, che cosa vediamo? Era caduto il muro che metteva in comunicazione la Rinascente con quello del Supercinema. Il muro era caduto davanti a noi, le commesse della Rinascente. Siamo rimasti là. Finalmente dice l'allarme, pare che sia finito. Non sono sirene, tutto. Usciamo e che cosa ci appare davanti? Quella è stata la prima cosa impressionante. Via Roma, allora via Roma aveva gli alberi, non le palme come oggi, aveva quei ficus ed era proprio completamente, non ce n'era più. Aveva spazzato completamente tutti gli alberi. Allora dice, bisogna tornare a casa. Cerchiamo di tornare a casa. Macerie da una parte, macerie dall'altra. Il municipio è sfondato. Saliamo nel largo, non si può, via Sardegna. Saliamo la traversa che c'è tra Via Baile e il Largo, dove c'è la Banca del Lavoro, la Banca d'Italia. Saliamo lì e sotto le macerie cominciamo a camminare, sopra le macerie. Io dico a mia madre, ma qui sotto non è che ci sarà gente? E mia madre, cammina. Finalmente riusciamo a uscirne. Arriviamo nel corso, tutto distrutto. Alziamo gli occhi, un palazzo. Sa dove c'è di sì? Al piano di su, in un balcone, senza niente dietro, un signore coi figli che aspettavano, gli era caduta la casa dietro e aspettavano che li avevano salvati. E mamma fa, ah, è il tale. Infatti, era lui coi figli.
L'ultimo giorno del tempo non è l'ultimo giorno di tutto. Rimane sempre una frangia di vita dove possano sedersi due uomini, un uomo e il suo contrario, una donna e il suo piede, un corpo e il suo ricordo.
Finalmente finisce anche questa allarme, la distruzione lì era stata, insomma. Allora il giorno dopo prepararsi per andare via. E lì non si trovava più mezzi, niente. Chi andava via a piedi, chi trascinandosi dietro materassi, insomma era proprio una cosa impressionante. Io molte volte dico, capisco quando questi poveretti nei paesi oggi, infatti l'ho detto quando ho parlato molte volte con i ragazzi, che cosa vuol dire andare via? Andare via e soprattutto abbandonare la propria casa. È la cosa che a me dispiace, mi è rimasta più impressa dei bombardamenti. Lasciare la casa. Quando la nostra casa, abbiamo chiuso la porta e siamo andati via, ho pensato, perché non parlavamo, ho detto qui ci torneremo. Questa è la cosa peggiore. E dico, noi siamo tornati e questi che non ci torneranno mai più. Addio, quando li vedo ricordo sempre quello. E anche qui c'è da dire la cosa da ridere. Al momento che questo ci dice che aveva una macchina per andare, mio nonno, che doveva venire con noi, aveva trovato la benzina, andiamo a caricare, ci guarda questo. Voi siete in quattro, per i bagagli non c'è posto, non c'è posto. E come ce ne andiamo? Mia madre, ragazzi, aprite gli armadi, mettetevi addosso tutto quello che potete. Io avevo tre gonne, quattro maglioni. Meno male che era inverno. E arriviamo a Iglesia, dove ci accoglie una signora, mamma, insomma, dei nostri amici che stavano a Iglesia, e ci ha dato rifugio, diciamo, per 10 giorni, fino a quando siamo poi partiti per la zona dello sfollamento, perché mio padre era inglese, ma per tutti il posto non ne aveva. E allora mia sorella e io siamo rimasti da questa signora. E il momento più brutto è stato uno, quando ho chiuso la porta di casa, e l'altro, quando eravamo in macchina, eravamo zitte. Quando siamo uscite da Cagliari non abbiamo detto una parola. Non ci è venuto neanche da piangere. Niente. Sa quando ho pianto? Quando un anno e mezzo dopo, per la prima volta, con degli amici, dei parenti che erano soldati a Morgongiorno, per noi in Sardegna la guerra era finita nel 1944, siamo venuti a Cagliari quando ho visto le prime case di Cagliari. Allora ho pianto. Era un pianto di gioia.
La Radio dello Spazio, archivio sonoro 1943-2013. It is one of the few roads in Romania which literally takes you to the clouds and even beyond.